Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Sono infinite le storie degli emigrati e gli italiani sono stati protagonisti dei più grandi flussi migratori della storia. Oggi a raccontarci la sua storia è il professor Alberto Domenico Albani, nato a Firenze nel 1935 ed emigrato in Australia nel 1961 con la moglie Carla. E professor Albani, a cosa è dovuta la decisione di venire in Australia?
La questione era semplice. Nella posizione che avevo io, cioè di laureato in scienze geologiche, non erano molto abbondanti le posizioni da poter competere, per cui decidemmo di una delle posizioni che mi era stata offerta, per esempio, era di fare delle ricerche geologiche nel Congo. Ora non avevo molta intenzione di andare nel Congo con mia moglie, per cui decisi di migrare verso un paese che poteva dare molto di più e quindi sono migrato per l'Australia.
Quindi in un paese o in un altro se ne sarebbe andato dall'Italia?
Sì, per forza, perché non esistevano a quell'epoca posizioni di ricerca.
Lei a Firenze ha conseguito la laurea in scienze geologiche, ma c'è una ragione particolare in questa scelta?
Sì, c'è, perché mi è sempre interessato l'evoluzione della crosta terrestre. Com'è che si formano queste montagne? Perché questi profondi laghi, o in questo senso delle profondità del mare? Perché questa irregolarità di superficie? Tutto questo è spiegato, studiato e ricercato attraverso le scienze geologiche.
Quindi lei già dagli studi superiori aveva pensato di dirigersi verso questo campo?
Sì. Sì, sperando lungo la strada di trovare un posto di lavoro, e fortunatamente decisi di venire in Australia, che mi offrì la possibilità di insegnamento e quindi riuscii a ottenere un posto all'Università della Nuova Galles del Sud.
Da Firenze a Sydney, una bella differenza.
È enorme, 5 settimane di mare, perché a quell'epoca gli aerei non c'erano. C'erano, ma non erano usati per le migrazioni. Quindi venni con l'ultimo viaggio del Conte Grande, un enorme barcone che naturalmente non poteva arrivare sotto nel porto di Sydney, sotto l'arco del ponte, e quindi ci fermammo dove adesso c'è l'Opera House.
E siete scesi lì dove adesso c'è il Circular Quay?
Sì, il Circular Quay c'era già anche allora, ma l'Opera House non c'era.
Che ricordi ha di quel viaggio in nave?
Mi ricordo solo che ho vomitato tanto.
E sua moglie?
Mia moglie un pochino meno, è più fortunata di me.
E una volta a Sydney, qual è stato l'impatto?
L'impatto è stato di trovare un qualcosa da fare, quindi fermarsi. Avevamo un amico che viveva a Sydney e fummo ospitati da lui per un paio di settimane, e nel frattempo mi misi in cerca di un lavoro e lo trovai all'università, con grazie al cielo.
Dopo quanto?
Dopo un paio di mesi.
E sua moglie come si è adattata a questa nuova vita?
Molto meglio di quanto mi aspettassi, e quindi è stata una cosa molto molto bella.
Partivo una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa: scusi signore, perdoni, lei di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo gli chiedo. La porti un bacione a Firenze, che lei è la mia città, ma in cuor l'ho sempre qui. La porti un bacione a Firenze, io vivo sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e gliene renderò.
Senta, professor Albani, quali ricordi ha di quando era giovane che non dimenticherà mai a Firenze?
A Firenze la storia, diciamo così, della città, memorie di gioventù in cui si rivedono attraverso uno sguardo ai monumenti fiorentini. Tutte le volte che vedo il cupolone mi si stringe il cuore, naturalmente. Ma cosa vuole? Bisogna pure fare forza e riuscire a sfondare dove uno ha cercato di ottenere un lavoro e una posizione, in questo caso di insegnamento, che è stata molto, molto bella, e dedicandosi agli studenti è sempre molto, molto rewarding.
Ma lei ora, giunto agli 80, ci può dire che si ricorda che tipo è stato da giovane e cosa ricorda della sua famiglia d'origine e dei suoi genitori?
Beh, i miei genitori sono venuti qua naturalmente 2 o 3 volte e sono deceduti qui a Sydney. Quindi diciamo Sydney adesso, in Sydney riposano i miei genitori, quindi hanno la città ha preso un livello affettivo che naturalmente non sarebbe stato possibile.
Ma lei ha fratelli, sorelle?
Sorella a Firenze, con cui mi metto in contatto tutte le settimane via Skype. Scambiamo quello che succede a Firenze.
Quindi sa tutto di Firenze?
Beh, tutto no, ma insomma abbastanza.
Professor Albani, lei ha vari titoli accademici, ha ricoperto e riveste ancora posizioni importanti nella ricerca ambientale, dell'ecologia e biologia marina. Quali le maggiori soddisfazioni ottenute dalla sua professione?
Beh, i lavori, gli ultimi fatti sono... riguardano gli estuari intorno a Sydney. Ho sviluppato un sistema di indagine basata su fattori che possono essere raccolti nelle acque e nei sedimenti. È stata una, diciamo così, una strada che ho aggiunto ai lavori fatti per la Repubblica, per Venezia, che è il mio secondo amore in geografia. E naturalmente questi lavori, che sono lavori di determinazione dei livelli ambientali delle acque, sono stati utilissimi per decidere alcuni dei lavori di restauro, e quindi si riesce a ottenere una visione temporanea ma chiara di quello che succede nelle acque costiere.
È stato coinvolto anche con il MOSE di Venezia?
No, il MOSE di Venezia è una struttura essenzialmente ingegneristica. I miei lavori e i lavori dei miei colleghi al CNR di Venezia sono stati usati e sono usati per ulteriori ricerche, e tra l'altro per vedere l'effetto che ci sarà del MOSE quando sarà in funzione. Quindi c'è un nesso, non diretto ma senz'altro un nesso, tra quello che noi sappiamo adesso del MOSE, della situazione ambientale di Venezia, e quello che sarà quando il MOSE è in funzione.
Ma sarà mai in funzione?
Ah, questo non lo so, è una domanda che non faccio mai nemmeno agli ingegneri.
Professor Albani, qualche aneddoto della sua vita che non dimenticherà mai?
Questo non dimenticherò mai, è semplice. Avevo studiato l'inglese a scuola, che quindi non si sapeva un accidente. E quando sbarcai a Melbourne, la prima tappa, andai all'Università di Melbourne e chiesi di vedere qualcuno delle scienze geologiche. Mi portarono da un tale, il quale mi disse un sacco di cose che io non capii. Ma l'interessante era che l'unica cosa che avevo capito è che c'era qualcuno a Roma. Credevo che fosse una cosa bella, invece si trattava che era deceduto proprio la settimana prima a Roma. E io naturalmente, considerando la geologia e considerando Roma, feci un bel sorriso e dissi molto bene. Dopo mi capii quello che avevo fatto e da Melbourne venni a Sydney. Ha un anello negativo della mancanza di conoscenza della lingua, che non ci ho messo un paio di mesi per arrivare a poter insegnare.
Sua moglie come si è trovata con l'inglese?
Molto bene, lei è stata molto rapida nell'impararlo, perché insegnava, a un certo punto ha cominciato a insegnare anche l'italiano alle scuole serali, per cui c'era una necessità di avere una lingua inglese fluente.
Meraviglioso, ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso, meraviglioso. Perfino il tuo dolore potrà apparire poi meraviglioso. Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare. Tu dici non ho niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore meraviglioso.
Lei è arrivato nel 61, è rimasto cittadino italiano o ha dovuto cambiare la cittadinanza?
No, ho cambiato la cittadinanza.
E ora tutte
sono
e due?
Sono cittadina australiana.
Non ha la cittadinanza italiana, l'ha persa?
Non lo so se l'ho persa, non credo.
Quindi ancora non lo sa?
No, ancora non lo so, lo chiederò in giro.
Ma nel 1985 le è stato conferito il premio Italiani nel Mondo dall'Accademia Tiberina. Cosa ha provato nel ricevere questo premio dall'Italia?
È uno stringimento al cuore, un qualcosa che la terra natia ti ricorda per quello che hai fatto. Ed è una bella pergamena con una medaglia che ricorda tanto i lavori fatti dagli italiani nel mondo. Quindi una cosa molto bella, molto suggestiva.
Ma le è mancata l'Italia in tutti questi anni?
Sì e no.
E sì perché no perché?
Perché no, perché in centro di Firenze vede il bel Duomo, il Battistero, il Palazzo Vecchio, il Cupolone e poi entra in via Calzaioli che è pieno di pizzerie. Ora, le due cose possono andare anche a comodo, ma c'è un disastro di cambiamento, di struttura e di diciamo così, di utilizzazione delle vie del centro che da storiche sono diventate molto molto prosaiche, diciamo così. Quindi è un qualcosa che non può essere ignorata. E poi non ho rimpianti, nessuno, perché non avrei raggiunto questa posizione che ho sia nel campo ricerche che nella carriera universitaria se fossi rimasto in Italia.
Ma tornava in Italia spesso o no?
Ogni quattro anni, per una settimana o due, oppure quando ho cominciato a lavorare anche a Venezia, allora rimanevo per tre o quattro mesi alla volta.
Ma lei durante tutti questi anni ha mai avuto difficoltà nella vita, e se sì, come le ha superate?
Con un po' di forza di volontà.
Quindi le ha avute le difficoltà?
Difficoltà sì, sono normali le difficoltà. Quindi, ma sono difficoltà superabili.
E la superate facilmente o no?
Relativamente facilmente, sì. Perché mi sono data alle ricerche e agli insegnamenti in pieno, e quindi quelle eliminano le difficoltà. L'unica difficoltà che non ho eliminato e non posso eliminare è la morte di mia moglie.
Mi dispiace, le faccio le mie condoglianze, non sapevo. Però ha dei figli.
Sì, ho due figli, una femmina che con un maschietto e un maschio con una femmina e maschio.
Quindi, e quando è deceduta sua moglie?
10 anni fa.
Quindi è 10 anni che è vedovo?
Sì, è 10 anni che sono solo, ovvia, con i figli.
Con i figli, naturalmente.
Che hanno la loro vita, fortunatamente.
Ma i suoi figli parlano italiano?
Mia figlia sì, parla l'italiano, mio figlio lo capisce ma non lo parla.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.